come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui di nuovo alla Zanzara alle 18.37, il numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, TG2.
Il Papa ha lasciato l'ospedale di Aosta dopo l'operazione al polso che si era fratturato cadendo, il pontefice ora sta bene. Giacarta, Indonesia, bombe in alcuni hotel, una decina i morti, 50 feriti, molti turisti, per la Farnesina non risulterebbero italiani coinvolti. A Campobasso dolore dei familiari e commozione della gente ai solenni funerali di Alessandro Di Lisio, il parà ucciso nell'attentato in Afghanistan. Preoccupazione oltremanica per la diffusione dell'influenza. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il contagio si sta propagando più velocemente delle epidemie precedenti.
Della serie non ci posso credere, questa mattina leggo sul giornale che 1550 ex deputati o ex senatori godono di benefici assurdi, viaggiano ancora gratis in treno, in aereo, eccetera, eccetera. Ebbene, il Senato, solamente il Senato, ha cominciato a tagliare questi benefit, giustamente, dopo un po', anche se è troppo tardi, bisognerebbe fare di più. Comunque vogliono cancellare questi benefit, i viaggi gratis degli ex parlamentari, degli ex senatori. Ben 300 di questa moltitudine di ex però protestano. Dicono è una discriminazione, un provvedimento offensivo. Studio aperto.
Ha già lasciato l'ospedale di Aosta Benedetto XVI, ricoverato questa mattina per una frattura al polso provocata da una caduta. Il pontefice è stato operato e l'intervento è riuscito, dicono i medici. Tutto bene, ha assicurato il Papa, che è già rientrato nello chalet di Lecombe. Un grande applauso e tanta commozione per il feretro del parà Alessandro Di Lisio, portato a spalla da un picchetto d'onore. Nell'uomo di Campobasso il dolore dei genitori e delle sorelle. Era il mio uomo migliore, racconta a Studio Aperto il comandante, ferito nell'agguato in Afghanistan. Tre alpinisti sono morti precipitando per 300 metri sul Monte Rosa. Una quarta persona è stata ricoverata. Erano in cordata sulla via del Castore. Il maltempo ha reso difficili i soccorsi. Al nord Italia emergenza per i temporali. Lombardia, Piemonte e Alto Adige, le regioni più colpite con frane e allagamenti. I turisti occidentali tornano nel mirino dei terroristi di Al-Qaeda. Kamikaze.
Bene, 800 24 00 24. Ancora discussioni intorno a quest'uomo.
Italiani!
Stiamo parlando naturalmente di Beppe Grillo. Perché? Perché c'è un signore che è il segretario del circolo del Partito Democratico di Paternopoli, provincia di Avellino. Il circolo si chiama Martin Luther King, lui si chiama Forgione, il quale ha dato la tessera numero 40 a Grillo, con motivazioni molto forti. Non siamo il PQS, per esempio. Sentite.
Perché la tessera a Beppe Grillo? Ma insomma, se noi ci chiamiamo il Partito Democratico, significa che dobbiamo tenere porte e finestre aperte, altrimenti possiamo chiamarci come ci chiamavamo prima, Margherita, DS, o Partito Comunista, o PQS sovietico. Se ci chiamiamo Partito Democratico vuol dire che le nostre porte e le nostre finestre devono essere aperte.
È molto simpatico questo signore, sicuramente. Tessera numero 40 per Grillo, sentite.
Abbiamo preso contatto con il blog di Beppe Grillo, che tra l'altro si chiama Giuseppe Piero Grillo, e gli abbiamo sostanzialmente dato la tessera. È la tessera numero 40, l'ho compilata, l'abbiamo firmata tutto il direttivo, e martedì, che è l'ultimo giorno per la presentazione delle tessere, ci recheremo in federazione ad Avellino e presenteremo la tessera insieme a tutte le altre 39. Per noi Beppe Grillo è un iscritto come gli altri.
Bisogna vedere cosa ne pensa naturalmente la commissione centrale, gli organi burocratici del Partito Democratico, poi il paragone con Benigni, sentite.
il nostro gruppo dirigente ha paura di questo strumento, ha paura che la gente possa dire le cose, anche quelle più scomode, che possa raccontare le cose per come sono. Questa è la paura che li ha animati ed è questo che l'ha spinto a ritirare la testa, a non dare la testa. Perché io pongo una domanda e la pongo anche a Radio Radicale. Se fosse stato Roberto Benigni a chiedere la tessera, voi pensate che gliel'avrebbero data? Io penso di sì, a Roberto Benigni sì, mentre invece a Beppe Grillo no.
L'intervista è presa, come avete sentito, da Radio Radicale. Lesa maestà, questo forgione ci va giù duro, sentite.
Esiste una commissione a Roma, mi dicono, che abbia detto che Beppe Grillo non si può tesserare. La domanda è, come mai? È una persona che è incensurata, non è che stiamo parlando di Totò Riina. Su questo, se fosse stato Totò Riina, un pensiero si potrebbe anche fare, ma è una persona incensurata. È una persona che dice delle cose forti, le dice su blog. Ha anche detto che Massimo D'Alema è un dirigente che quando torna a casa la sera si toglie i baffi, esce il volto di Silvio Berlusconi. Ma non è possibile che per lesa maestà una persona non venga tesserata. Questa è una cosa molto grave, pericolosa per il partito.
Forgione, mito di questa sera, lo chiameremo più tardi, lo sentiremo, restate con noi, 800 24 00 24. Pensate un po' sulla vicenda dello scudo fiscale, condono, condonicchio, qualcuno lo chiama condono tout court. Interviene oggi, direi a difesa del provvedimento, il nostro Livio Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Ed eccolo qui spiegare, leggendo i giornali di questa mattina, perché così fan tutti.
In questo documento si pensa prima di tutto a reperire i soldi. Lo Stato ha bisogno di soldi, non avendo lo Stato evidentemente deciso, il governo ha deciso di non aumentare le tasse, che sono già altissime in Italia, allora come fare a recuperare capitali di cui ha bisogno, liquidità di cui hanno bisogno anche le banche e le imprese? Allora c'è questa norma dello scudo fiscale che praticamente è il via libera del governo a far sì che i capitali che sono all'estero possono tornare in Italia purché paghino una penale del 5%. Questo è lo scudo fiscale. Naturalmente le opposizioni contestano dicendo che è un condono. In realtà lo scudo fiscale, cioè, sono tutti i governi che fanno la medesima cosa, non solo quelli europei ma anche gli Stati Uniti.
Grande richiesta, naturalmente, il Corrado Guzzanti, 2005 è l'anno, su Tremonti, i condoni, i conti, sentite.
Porca troia, non basta, posso tagliamo anche questo, tagliamo, 3,4,50, 2, porca troia, sì, dai che ci siamo, dai, faccio quest'ultimo taglio, porca puttana, porca troia, non basta, che te posso tagliamo, facciamo un incremento qui. Possiamo recuperare questa cifra facendo un condono fiscale per le cose e recuperiamo e 550 e voi dovremmo esserci. Porca puttana, porca tua, che razza di moneta sei, una moneta completamente inutile. Un euro, non si può neanche pronunciare bene, un euro, è una moneta inutile. Ricominciamo da capo, allora potremmo tagliare questa, facciamo una riduzione su... Questo qua, 35.000 posti di lavoro, che poi moltiplicati per la cosa, facendo una trattenuta con un condono edilizio, possiamo recuperare. Porca puttana, porca troia!
Con Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora Renzi, da dove iniziamo? Iniziamo da Grillo, poi subito su Firenze, per carità, però una battuta su Grillo, una considerazione su Grillo da lei me l'aspetto. Oggi un segretario di una sezione in provincia di Avellino ha iscritto Grillo, pare che però non si possa iscrivere perché a livello nazionale lei sa benissimo. Insomma, cosa bisogna fare? Bisogna farlo iscrivere, partecipare alle primarie, partecipare al congresso?
Vabbè, siamo alle comiche, con Grillo siamo alle comiche, avevamo già il candidato per il fine vita. Nella persona di Ignazio Marino, adesso abbiamo il candidato per le comiche, vabbè, insomma, continuiamo a farci del male, va bene così. Il congresso del PD dovrebbe essere una cosa seria, no? Un confronto serio sulle idee. Sta diventando un'esibizione vanitoso e muscolare di personalismi, boh, secondo me non fa poco senso.
Ma guardi, con me su Grillo sfonda una porta aperta. Marino è una questione diversa, però non è la stessa candidatura,
no,
di Grillo.
No, non c'è ombra di dubbio, ma io non intendo paragonare le persone. Dico che noi abbiamo dei candidati che rispondono a dei precisi cliché. E secondo me questo è un errore. Cioè, io avrei molto preferito, tanto lei sa che ci piace parlare chiaro a tutti, ma avrei molto preferito la candidatura di Pippo Civati. Allora aveva un senso come rinnovamento profondo, come ricambio. L'idea di inventare una candidatura come quella dell'ottimo Marino, che si è specializzato su alcune questioni, ma non un'idea di Partito Democratico alternativa, perlomeno questa è la mia opinione, assolutamente.
Eppure io non so se lei crede ai sondaggi che ci sono sui giornali, magari sono assolutamente fuori dalla realtà. Per esempio sull'Espresso online, parte Grillo naturalmente, ma quello è normale, Marino riscuote molti, molti consensi anche all'interno del Partito Democratico, vedo.
Scopriremo solo vivendo, come si dice, no?
Assolutamente.
Il congresso e poi vediamo.
Comunque, secondo me, la risposta migliore, oggi Giampaolo Panza sul Riformista scrive, insomma, il Partito Democratico invece di alambiccarsi in considerazioni anche burocratiche, si scrive, non si può scrivere Grillo, doveva dire sin dall'inizio molto chiaramente, invece si cerca sempre un po' di lisciare il pelo a Grillo, no? Dovrebbe dire sin dall'inizio, no, insomma, tu non sei qualcosa di diverso e non basta con questa storia. Invece c'è qualcuno che gli dà corda, o no?
Ma stiamo facendo il suo gioco, questa è la cosa vera, stiamo facendo il gioco suo, tutto lì, perché continuiamo a parlare di un qualcosa che non ha niente a che vedere con l'idea dell'Italia che immaginiamo per i prossimi anni, ma un dibattito che sta sui giornali, sta sui blog, sta sulle radio, e alla fine perde di vista cosa? Perde di vista perde di vista l'idea forte che noi dovremmo avere, cioè come si fa a uscire da questa dimensione? Di paese in cui il PD rimane lì imbambolato a subire, come si dice a Firenze, a buscarne dalla mattina alla sera, ecco, questo è il problema vero, però non è Beppe Grillo, il problema è che cosa facciamo da grandi di questo partito, di questo paese.
Andiamo a Firenze però, perché lei ha preso un provvedimento che appare a moltissimi, ieri ci hanno telefonato diversi ascoltatori, molto molto popolare, che è quello di decidere che i cosiddetti vigilini, come si dice a Firenze, o comunque insomma gli ausiliari della sosta, che esistono in moltissime città italiane, non potranno fare più multe. Ora si pongono due problemi. Il primo problema è questo: Firenze pare che sia la città dove ci sono più multe in assoluto. Questo perché sono cattivi i vigili o perché gli automobilisti sono indisciplinati? E due, cosa faranno questi adesso?
Allora, andiamo con ordine. Firenze è una delle città più tartassate, può darsi, però il punto è che a me fa rabbia quando non c'è una relazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione. La dico non in burocratese. Se ho l'impressione, la sensazione, qualcosa più di un'impressione di una sensazione, che il vigilino sia lì semplicemente per sanzionare, per andare a fare la multa, e l'impressione è che l'unica cosa che funzioni di una macchina pubblica sia il vigilino, appunto, che ti stanga, io perdo la relazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Abbiamo fatto un altro, le faccio un esempio banalissimo: in questi giorni noi abbiamo tolto un limite di velocità su una strada a quattro corsie dove c'era un autovelox tarato a 40 all'ora. Lei si immagina in una strada a quattro corsie,
bravo, bravo,
a 40 all'ora? Vuol dire che io utilizzo quei soldi per far cassa, non che tento di far andare per bene.
Assolutamente.
Abbiamo portato mica molto di più a 60, ma almeno un passo in avanti l'abbiamo fatto, perché altrimenti è una provocazione, come posso dire, assurda e fuori, fuori da ogni tipo di logica. Allora, il sindaco a Firenze adesso, una volta alla settimana, il mercoledì mattina, riceve. Il sindaco propone di spostare l'autovelox, la polizia municipale deve essere più presente sulle strade, ai cittadini diciamo no alla pacchia, cioè non è che adesso si può fare quello che si vuole, chi fa un'infrazione viene comunque sanzionato, ma non ci sono più i vigilini della SAS, che è l'azienda dei parcheggi, i vigilini dell'ATAF, che è l'azienda della mobilità, che fa le multe a metà delle corsie preferenziali, che è una roba folle, no? Lei si mette a metà della corsia, beccato, sembra di giocare a un 2-3 stella. Il problema che c'è è che abbiamo bisogno di avere un diverso rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini.
Ma ce la fanno i vigili con i numeri attuali?
Beh, sono fin troppi.
Beh, questa non è male, eh. Dobbiamo tagliare anche i vigili.
Però...
Bisogna tagliare anche i vigili.
No, va bene. Intanto tagliamo i vigilini.
E che faranno adesso? Che
impieghiamoli.
Infatti, come
non
si. Che fine fanno? Non è che restano senza lavoro, no?
Beh, lei non so quanto io, i suoi ascoltatori non vedono Firenze, ma c'è una situazione tante volte di strade sporche, di mancanza di pulizia, di decoro, di bisogno di lotta contro il degrado. Faranno questo tipo di lavoro qua, di segnalazione, di intervento, bisognerà intervenire entro un determinato tempo sulle buche, sulle piccole cose, le piccole cose di ogni giorno, ma devono essere più una sorta di agente segreto della repressione da parte dell'amministrazione. Ora è troppo facile dire voglio un'amministrazione amica del cittadino, perché insomma
è uno slogan un po' così,
un po' slogan un po' noioso, però non voglio nemmeno immaginare che
faranno segnalazioni.
No, dovranno essere a disposizione di un rapporto diverso con la città. Firenze è piccolina, è piccina, 102 chilometri quadri. Questo vuol dire che noi la possiamo. Le vere ronde non sono le ronde con cui si militarizzano le città, ma sono le ronde in cui si rende presente l'amministrazione, dove si vive non militarizzando Piazza della Repubblica o Piazza della Signoria, ma tenendo una presenza fisica delle lavoratrici, dei lavoratori, delle persone, dei cittadini e delle cittadine in mezzo alla gente, e non semplicemente a fare come un avvoltoio sulla spalla della gente.
No, chissà se riuscirà questa rivoluzione. Renzi, lei continua a fare l'amministratore di condominio, perché io ho una teoria da diverso tempo che il sindaco oggi non deve avere grandi ambizioni politiche a livello nazionale, lei ce l'avrà sicuramente, ma quando fa il sindaco deve fare l'amministratore di condominio, stare là sulle singole strade, vedere quello va bene, quello non va bene, quello bisogna fare.
Posso dirle però che assolutamente sì, e senza niente togliere alla fondamentale funzione sociologica degli amministratori di condominio. Però Firenze è amministrare Firenze significa qualcosa di più, perché significa fare queste cose qua e domandarsi in questo momento così complesso come quello che stiamo vivendo che tipo di ruolo possono avere le città nel dibattito.
No, ma quello sicuramente, però la cosa principale che il sindaco deve fare è quella. Senta, perché non si candida lei alla guida del Partito Democratico?
Puntare in alto e poi coprire le buche, perché sennò si casca in terra.
Appunto.
Voglio dire, tenere insieme le due cose. Dopodiché io faccio l'amministratore, per cui le questioni del Partito Democratico le lasciamo.
Vabbè, ma avrà l'ambizione di candidarsi, no? Alla testa del Partito Democratico. Dal nulla è diventato
sindaco. È un anno che mi candido a tutto. Mi sono candidato alle primarie, al primo turno, al secondo turno. Ora se per 4 anni e mezzo, 5 anni mi metto a lavorare sulle cose da fare e non mi candido più a niente per un po'.
È meglio.
Penso che se ne facciamo tutti una ragione. Quindi,
grazie.
Mettiamoci a lavorare.
Grazie, buona serata. 18:56 15 800 24 00 24. Le buche, prima di tutto, deve essere sempre questo il punto di riferimento, secondo me, per un sindaco. E non avviene in tutte le città. Poi vediamo, perché sono le prime settimane per Renzi. Titoli del TG3.
Torna ad infiammarsi in Iran la protesta contro il regime. Dopo la preghiera di Rafsanjani, la polizia usa manganelli e lacrimogeni. In Indonesia kamikaze si fanno esplodere in 2 grandi alberghi di Jakarta, almeno 8 le vittime, 50 i feriti, la condanna di Obama. Riuscita l'operazione al Papa, che si era fratturato un polso cadendo nel suo appartamento, già uscito dall'ospedale di Aosta. Crisi occupazione mezzogiorno, in autunno ripartirà la mobilitazione, dice Epifani, per l'industria ancora dati pesanti. A Campobasso i funerali del caporal maggiore della Folgore, Alessandro Di Lisio, caduto in Afghanistan, lacrime e applausi. Incidente in montagna, 3 alpinisti perdono la vita sul Monte Rosa, ferita una 4ª persona della cordata. Su Rai 3 i mondiali di nuoto, al via con i tuffi, ma per gli azzurri partenza negativa, fuori Sacchin e Marconi.
Eccoci qui di nuovo con altri titoli, quelli di Sky TG24.
Il Papa si frattura un polso cadendo, operato ad Aosta, e di nuovo alle combe.
Tragedia sul Monte Rosa, muoiono 3 alpinisti italiani, c'è anche un ferito.
L'ultimo saluto al Parà ucciso in Afghanistan, a Campobasso i funerali solenni.
Iran, scontri al corteo antiregime, cariche della polizia, diversi arresti.
Indonesia, bombe contro gli alberghi a Jakarta, nessun italiano fra le 9 vittime.
PD, Beppe Grillo tesserato in provincia di Avellino, ora dice e ci vogliono le firme.
Mafia, parla il fratello del giudice Borsellino, via D'Amelio, strage di Stato.
Roma, auto sbanda, piomba su una fermata dell'autobus, muore una donna.
Caldo, domani una tregua, ma da lunedì si torna al clima africano.
Ibrahimovic verso il Barcellona, Eto'o all'Inter, Moratti, trattativa ben avviata.
Verrà, presto vedrai, verrà, verrà, verrà.
so se ve la ricordate, la canzone, l'inno dell'Udeur, era una sorta di must quando Clemente Mastella faceva le sue feste a Telese Terme. Oggi si apprende che si è svolto dopo un anno sabbatico il primo congresso nazionale, anzi no, la prima riunione dei dirigenti e degli iscritti dell'Udeur. Il Consiglio Nazionale. Dobbiamo dimostrare, ha detto Mastella, che siamo il terzo partito della coalizione di centrodestra. Dunque Mastella cosa punta? Non ad aderire al PDL, partito nel quale è stato eletto alle elezioni europee, ma a fare la terza gamba, cioè PDL, Lega e Udeur. E poi annuncia ancora, tra fine agosto e metà settembre faremo una telese, cioè tornerà la famosa festa in cui erano invitati tutti i grandi dignitari una volta del centro-sinistra, adesso ci saranno certamente quelli del centro-destra. Iniziamo in questo modo, 800 24 00 24 per chiamarci, e ancora discussioni interminabili intorno all'uomo nero per il Partito Democratico che, sentiamo,
italiani!
Insomma, il personaggio di italiani e del Vaffa, Beppe Grillo, un signore che è un segretario di una sezione in provincia di Avellino, lo ha iscritto al Partito Democratico e dunque ha riaperto la questione Grillo. Secondo però il segretario del Partito Democratico in Campania, l'iscrizione non è valida e se ne torna a parlare. Colui che l'ha iscritto si chiama Forgione, un simpatico avellinese molto ruspante, il quale parla addirittura di una chiusura del Partito Democratico che ricorda quella del POCUS, ma lui fa parte del Partito Democratico. Sentiamo.
Perché la tessera a Beppe Grillo? Ma insomma, se noi ci chiamiamo il Partito Democratico, significa che dobbiamo tenere porte e finestre aperte, altrimenti possiamo chiamarci come ci chiamavamo prima, Margherita, DS, o Partito Comunista, o PQS sovietico. Se ci chiamiamo Partito Democratico vuol dire che le nostre porte e le nostre finestre devono essere aperte.
Porte e finestre aperte, la tessera numero 40 per Grillo.
Abbiamo preso contatto con il blog di Beppe Grillo, che tra l'altro si chiama Giuseppe Piero Grillo, e gli abbiamo sostanzialmente dato la tessera. È la tessera numero 40, l'ho compilata, l'abbiamo firmata tutto il direttivo, e martedì, che è l'ultimo giorno per la presentazione delle tessere, ci recheremo in federazione ad Avellino e presenteremo la tessera insieme a tutte le altre 39. Per noi Beppe Grillo è un iscritto come gli altri.
Ma per il segretario del Partito Democratico in Campania invece no. Benigni, questo è il confronto che fa Forgione, il segretario di questa piccola sezione in provincia di Avellino. Se si fosse presentato Benigni sicuramente l'iscrizione sarebbe stata accolta, secondo me non c'entra nulla. Comunque
il nostro gruppo dirigente ha paura di questo strumento, ha paura che la gente possa dire le cose, anche quelle più scomode, che possa raccontare le cose per come sono. Questa è la paura che li ha animati ed è questo che l'ha spinto a ritirare la testa, a non dare la testa. Perché io pongo una domanda e la pongo anche a Radio Radicale: se fosse stato Roberto Benigni a chiedere la tessera, voi pensate che gliel'avrebbero data? Io penso di sì, a Roberto Benigni sì, mentre invece a Beppe Grillo no.
Beh, ci sarà un motivo naturalmente, no? Però Forgione insiste, di quale reato si è macchiato Grillo?
Esiste una commissione a Roma, mi dicono, che abbia detto che Beppe Grillo non si può tesserare. La domanda è: come mai? È una persona che è incensurata, non è che stiamo parlando di Totò Riina. Su questo, se fosse stato Totò Riina, un pensiero si potrebbe anche fare, ma è una persona incensurata, è una persona che dice delle cose forti, le dice sul blog. Ha anche detto che Massimo D'Alema è un dirigente che quando torna a casa la sera si toglie i baffi, esce il volto di Silvio Berlusconi. Ma non è possibile che per lesa maestà una persona non venga tesserata. Questa è una cosa molto grave, pericolosa per il partito.
Poi lo stesso Forgione ha detto: se mi vogliono cacciare non possono perché io sono delegato regionale. Sentiamolo.
Io lo considererò iscritto a tutti gli effetti. Allora, è una battaglia di democrazia.
Allora,
se dicono che io non vado bene, attenzione, io sono un delegato regionale, quindi prima di fare dichiarazioni contro un delegato regionale bisogna attivare tutta una serie di meccanismi. Lo facciano, io risponderò naturalmente in tutte le sedi, perché questa è una battaglia di democrazia e di libertà, e se alla fine vincerà la burocrazia, la gerontocrazia, l'oligarchia. Tornerò alla mia vita con i miei figli, il mio mare, il mio orto. Tanto io non vivo della politica, è semplicemente un amore verso i cittadini e verso il mio paese che mi spinge a fare la politica.
Un piccolo segretario di un piccolo paese cerca di mettere paura ai burocrati, secondo lui, naturalmente, del partito. Del Partito Democratico. Dove andiamo? Più tardi avremo nostro ospite Giorgio Sandri, il padre di Gabriele Sandri, il quale nei giorni scorsi ha chiesto poi scusa al capo della polizia Manganelli per una frase detta forse nella concitazione dopo il verdetto. Sentiamo.
Ma se al posto di Gabriele, che appunto, come ho detto, lo giudicavo come un tifoso e basta, ci fosse stato il figlio di, non so, di Manganelli o di Berlusconi, quindi che questa sarebbe stata la sentenza che usciva dal tribunale di Arezzo? Decisamente no.
Per questa uscita poi Giorgio Sandri ha chiesto scusa a Manganelli, ma dopo gli faremo alcune domande sulle sue dichiarazioni dopo il verdetto. Il nostro Fanzaga di oggi, molto curioso, è padre Livio Fanzaga sul condono.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Vi dicevo, oggi Fanzaga se la prende con chi critica il condono, in particolare con l'opposizione, dicendo così fan tutti.
Che sono già altissimi in Italia, allora come fare a recuperare capitali di cui ha bisogno, liquidità di cui hanno bisogno anche le banche e le imprese? Allora c'è questa norma dello scudo fiscale che praticamente è il via libera del governo a far sì che i capitali che sono all'estero possono tornare in Italia purché paghino una penale del 5%. Questo è lo scudo fiscale. Naturalmente le opposizioni contestano dicendo che è un condono. In realtà lo scudo fiscale, cioè, sono tutti i governi che fanno la medesima cosa, non solo quelli europei ma anche gli Stati Uniti.
Così fan tutti, secondo Fanzaga. Domenico ci chiama da Vercelli. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, io volevo intervenire su quello che lei ha detto all'inizio, prima dei giornali radio, sul fatto che i nostri onorevoli mantengono, ex onorevoli, ex senatori, sì, mantengano ancora i loro benefici, che sappiamo già benissimo, anche se è populista dirlo, sappiamo benissimo che sono oramai troppi, specialmente se li mantengono quando non ci sono più.
Sì.
Io ho una convinzione che non riusciremo mai a debellare, tra virgolette, questa malpolitica, che poi saltano fuori Grillo, saltano fuori tutto il resto, che poi alla fine sono tutti populisti, se non faremo quello che facevano gli antichi greci, cioè abolire le elezioni. E lo dico senza voler essere dittatore.
Domenico, io credo che non bisogna arrivare ad abolire le elezioni, questa è una stupidaggine.
Dice che è una stupidaggine, un bel sorteggio, noi sorteggiamo 500-600 persone come facevano gli antichi greci. Io forse mi confondo, ma mi pare di ricordare, avevo studiato una volta queste cose.
Guardi, io credo
delle persone, sì, che abbiano dei requisiti, naturalmente, cioè che siano laureati, che parlino italiano nel senso di italiano corretto, anche col congiuntivo, anche se lei una sera ha detto che il congiuntivo non si deve più usare. Comunque, pazienza, io sono fissato sul congiuntivo.
Io che cosa ho detto?
Una sera ha fatto una trasmissione in cui si diceva che il congiuntivo oramai
non me lo ricordo, superato. Comunque.
Ma forse non era lei, o un suo, ecco, collega della stessa emittente, comunque magari mi confondo. Sono convinto che si debba arrivare a quel punto lì, cioè si sorteggiano 600, 700, 800 persone, gli si fa uno screening prima, si dice tu sei laureato, sai scrivere, non sei inquisito, non hai pendenze penali, non dico la multa di sosta vietata, ma comunque non hai pendenze,
guardi,
penali.
Guardi, si può scherzare su queste cose, naturalmente, e spero che lei stia scherzando, perché la democrazia ha tanti difetti, ma teniamocela stretta. Eccoci qui alle 19.33, 800 24 00 24. Questa sera il Comune di Milano ha approvato una delibera che pare che sia la prima delibera in Italia di questo genere, che vieta gli alcolici agli under 16. Cosa significa? Che perché da lunedì i giovani sotto i 16 anni non potranno acquistare né consumare alcolici in strada o nei locali. Se trasgrediranno, i genitori saranno sanzionati con una multa di 450 euro, così come i commercianti che violeranno la disposizione. Il Comune di Milano è il primo, secondo quello che riferiscono le agenzie di stampa. Praticamente vigili, polizia, carabinieri e guardie di finanza dovranno far rispettare la nuova regola. Ci sentiamo tra un anno e vediamo quante multe saranno state fatte per questa proibizione degli alcolici agli under 16. Li voglio vedere, i vigili che vanno là a chiedere la carta d'identità a chi beve una birra davanti a un locale. Sono cose che servono soprattutto ai genitori, ai politici per prendere voti. Nel concreto non servono a nulla. Allora, eravamo con Domenico da Vercelli.
Sì.
Domenico.
Sì, mi dica.
Spero che la sua idea di democrazia non sia quella che ci ha esposto prima.
No, certo.
Quella di fare un sorteggio, spero che la sua sia solo una provocazione.
È una provocazione, diciamo al 90%, perché comunque una base di verità ci potrebbe anche essere.
Qui siamo partiti però da una cosa, da una considerazione, che sì, oggi si spendono 1,7 milioni di euro, ed è un'assurdità, per i benefits agli ex deputati, una parte dei benefits, che si tratta di viaggi, telepass addirittura, leggo qui, biglietti ferroviari e voli gratuiti. Ma come si fa? Io avevo letto che c'era una cosa di questo tipo. Perché gli ex deputati, gli ex senatori devono viaggiare gratis? Me lo spiega lei?
Devono viaggiare gratis perché sono loro che si fanno le leggi. Quindi
ma qual è la motivazione? Questo l'ho capito naturalmente, Domenico, perché si sono creati intorno una
esatto,
hanno deciso da soli di attribuirsi questi benefits, è d'accordo, esatto. Però la motivazione qual è? Qual è la motivazione di fondo? C'è sempre una ratio. La ratio qual è? Che gli ex deputati sono sempre un po' deputati e dunque un po' servono al paese, hanno perso una parte della loro vita al servizio del paese, dunque hanno diritto a viaggiare gratis. Perché devono viaggiare gratis? Io non riesco a capire.
Anche questa è una domanda retorica, è chiaro che non ha nessun senso questo, però essendo loro che si fanno le leggi, essendo loro che si fanno, lei sa benissimo che gli stipendi quando devono aumentarsi, se le aumentano in 3 minuti anche senza guardare il colore politico, e quindi sono tutti d'accordo sempre per fare questi aumenti che devono farsi.
Va bene, Domenico.
È tutto uguale, è sempre tutta la stessa storia. Quindi, oltretutto, non sono solo loro quelli che hanno il potere, che credono di avere il potere. Lei sa benissimo che intorno alla politica c'è una miriade di sottobosco politico, che è poi quella che, senza andare poi nelle dietrologie mafia, non mafia, ma c'è tutto un sottobosco di impiegati. C'era un bellissimo racconto di fantascienza che in questo momento non posso certamente raccontarla, ma che parlava per chi lavoriamo. Forse qualcuno l'ha letto.
Non lo so, Domenico. Comunque è sicuro, e la ringrazio di questa telefonata, che in Italia molti vivono di politica, moltissime persone vivono di politica, e speriamo prima o poi in una bella sforbiciata. Mario da Catanzaro.
Buonasera. Senta, io sono, diciamo, introduco un tema atipico nella trasmissione.
Prego.
Oggi ho assistito ai funerali in diretta di quel soldato italiano morto, il caporale di Inizio.
Sì.
E sono rimasto colpito da alcuni simboli, diciamo. A parte il dramma della morte, ma il problema è che è morto un soldato italiano mandato in Afghanistan, come ci sono altri soldati in altri paesi, a rappresentare il nostro paese. È stato letto un messaggio, una lettera che lui aveva scritto prima di partire per la guerra, faceva riferimento al suo paese, cioè all'Italia. La bara era coperta dal tricolore, c'era un ministro della Repubblica italiana. Ora, di fronte a questo fatto qua, che naturalmente fa seguito ad altri fatti analoghi, io vorrei introdurre, sarei curioso di sapere che cosa ne pensano gli ascoltatori, se sentono italiani.
Ma qual è la considerazione? Su cosa si dovrebbe discutere? Mi scusi, Mario, al di là del dramma, del dolore.
No, voglio dire, questi mandiamo quei soldati a rappresentare l'Italia, che sentiamo rappresentata anche nelle trasmissioni che lei fa. Poco fa si parlava dei privilegi dei deputati, si parlava di tante altre cose che non vanno. Insomma, quale paese andiamo a rappresentare all'estero? Sarebbe meglio ritirarli questi ragazzi, per dire che insomma questo paese è vergognoso così com'è.
No, Mario, non è così.
Non è così.
Io sono favorevole al fatto che ci sia la missione in Afghanistan. Non penso che la morte dei soldati, purtroppo, fa parte del loro mestiere, e credo che facciamo bene a restare, anzi a aumentare la nostra presenza. Lorenzo da Roma, buonasera. Pronto?
Sì, buonasera.
Sì, dica.
Pronto? Sì, salve. Io mi volevo riferire a quello che diceva il signor Forgione, il segretario coordinatore di quella sezione di Avellino.
Sì.
Che accettando il signor Grillo nella sua sezione, probabilmente lo conosce personalmente, perché una delle motivazioni per cui non è stato accettato la sua iscrizione in Sardegna era che non frequentava la sezione, no? Bisogna essere, sì, residenti nel luogo in cui si prende la tessera. Ma al di là del formalismo,
ecco, al di là di questo, perché mi sembra,
no, al di là del formalismo, Forgione diceva in modo molto veemente che questo qui è incensurato. No, il signor Grillo non è incensurato. Il signor Grillo, da quello che si sa dalle cronache, è un pregiudicato, essendo stato condannato per omicidio colposo. Allora vogliamo mettere un omicidio alla testa del PD? Benissimo, però non si dica che non è un condannato, è stato condannato, da quello che almeno si legge, per omicidio colposo.
Sì, no, Lorenzo, se vogliamo, siccome Grillo punta molto su questa questione dei condannati, eccetera, la sua critica e la sua provocazione è assolutamente giustificata. Poi?
Ma l'altro problema è questo, che per fare segretario di un partito politico ci vuole un politico. E ora di finirla di dire che uno non politico possa fare politica. Cioè, ci vuole una formazione, come fare il giornalista, come fare il medico. E chi fa il medico, come il signor Marino, è meglio che faccia il medico, perché la infelice affermazione che ha fatto nei giorni scorsi, un politico non l'avrebbe mai fatta.
No, questo è vero, Lorenzo, però Marino ha già 3 anni di esperienza in Parlamento, non è che ha smesso di fare il medico. Io penso che la politica la possano fare tutti, non è che bisogna essere per forza dei professionisti della politica. Poi naturalmente bisogna vedere quello che uno propone. La cosa importante sono le idee, non se uno ha fatto 10 anni di politica, 15, 20, 1, 2 o 3. La ringrazio, era Lorenzo da Piacenza, adesso un altro Lorenzo da Roma.
Buonasera, dottore.
Buonasera.
Allora, io ho un commento su quello che lei ha fatto sentire 10 minuti fa e anche 40 minuti fa di Fanzaga sullo
sì,
scudo fiscale.
Sì.
Ecco, a parte, Satana è devastante per le menti. Sono d'accordissimo, sia dal punto di vista di un laico che anche ovviamente dal punto di vista di un...
Quello è un gioco,
Sì, no, però ecco, volevo anche usare... Io credo che invece l'intervento di Fanzaga è devastante e offensivo. Le spiego il perché.
Addirittura. Non è che ha detto delle cose particolari. Ha detto che il condono serve a fare cassa e poi l'obiettivo di far rientrare i capitali dall'estero dai paradisi fiscali è un obiettivo che non ha solamente l'Italia, che hanno anche altri paesi. Adesso, insomma, non è che ha detto delle cose così terribili, mi sembra, no?
No, ma dal mio punto di vista sì, io glielo posso anche spiegare e motivare. Devastante l'intervento di un uomo di chiesa in difesa, diciamo, dello scudo fiscale, del così fan tutti. Così fan tutti, sì, tutti cercano di recuperare, ma è la modalità che il signor Fanzaga forse dimentica, che negli altri stati non c'è il 5% e negli Stati Uniti, per esempio, c'è anche il carcere, è previsto anche il carcere. Lascio stare queste cose, lui crede che...
No, ma il carcere mica per chi fa rientrare i capitali, mi scusi.
No, il carcere per l'evasione fiscale.
No, per l'evasione fiscale, questa è un'altra cosa. Il 5%, lei, come lei sa benissimo, se l'aliquota di rientro dei capitali fosse più alta, non li porterebbe nessuno. Dunque è fatta apposta, leggermente più alta di quella degli altri condoni fiscali, degli altri condoni, degli altri scudi fiscali, insomma condoni per far rientrare i capitali, semplicemente per favorire il rientro di questi capitali.
Certo, però mi corregga se sbaglio, io ho una memoria di condoni, scudi fiscali del ministro Tremonti che hanno raccolto veramente pochissimo in termini di cassa, quindi sono stati...
Ma guardi, diciamo, ieri...
Un insuccesso, guardi...
Ma non lo so, è controversa questa cosa qua, perché ieri ho letto delle diverse interviste di commercialisti, economisti su questo, non vedevano i condoni passati... Parliamo degli ultimi condoni di Tremonti come un totale insuccesso dal punto di vista dell'incasso. Poi oggi Visco parla della questione morale. La morale non è morale, non è etico un condono o comunque uno scudo fiscale sui capitali.
No, ma, cioè, ma io non voglio entrare nel merito delle cose, perché comunque sono le casse dello Stato, in particolare adesso, che hanno sicuramente bisogno più di ieri.
E dunque?
È anche offensivo per chi, diciamo, per un contribuente onesto, quindi difende difendere così tanto lo scudo fiscale senza, mi permetto, difendere invece la lotta all'evasione fiscale, che raccoglie frutti molto più corposi, molto più significativi. Lo scudo fiscale, insomma, le ripeto, al di là di quello che lei ha letto, le interviste, io parlo di cifre, le cifre le ho prese dal Ministero dell'Economia, insomma del Tesoro, sono ridicole quelle degli ultimi
4 controlli. Miliardi, ma... mi sembra, l'ultimo 4 miliardi ha portato.
Ho capito, 4 miliardi, ma insomma, mi dica lei, 4 miliardi di euro, insomma, in un momento
più... Un incasso di 80 per 4 miliardi di imposte. Questo è accaduto. Poi lei potrà dire è poco, è tanto, non lo so. Mi sembra che può essere un qualcosa di accettabile in queste condizioni adesso, no? Nella situazione attuale, o no? Farebbero comodo.
Farebbero comodo, dipende sempre dall'uso che se ne fa, poi.
Sì, certo, poi bisogna vedere come vengono, come vengono impiegati,
in
però
teoria, lasciamo, comodo in teoria.
Ho capito, le casse fanno... dello Stato in generale fanno comodo, dico, al di là poi di come vengono impiegati. Questo è un altro discorso.
Ma allora fa comodo anche il pacchetto di sigarette che fuma tanta gente ogni giorno, allora quelli anche fanno comodo, visto che le accise danno, credo che quelle sui tabacchi danno 30 o 35 miliardi di euro all'anno, che sono un po' di più di 4 miliardi.
Però adesso lei non faccia del benaltrismo.
No, io volevo dire, no, io guardi, non voglio fare assolutamente una polemica con lei, anche perché
la polemica con me, nel senso, lei parla del lei dice non si può solamente giudicare in base al fatto che entrino dei soldi, non è solo questo il metodo di giudizio, no, questo è un discorso interessante.
Certo che non è, no, allora, sul fatto che quando servono i soldi, ovviamente anche io, se fossi un ministro del tesoro, dell'economia, se servissero i soldi, se sapessi che da uno scudo fiscale rientrano un quantitativo ovviamente significativo, guardi, perché lì c'è anche un po' un trade-off, no? Dice vabbè, è impopolare, perché uno scudo fiscale di per sé, diciamo, è impopolare, no? Però ecco, se lo devo fare per 700 milioni di euro, per 1,5 miliardi di euro, è impopolare ed è una pista, perché non ho raccolto praticamente
sì,
niente.
Sì, certo.
Se consideriamo che Roma, a quello che si dice, un buco di 8 miliardi, 10, adesso, non, quindi pensiamo un po' anche, mentre ritengo che con una lotta sistematica all'evasione fiscale...
Sì, vabbè, si possa incassare certamente molto di più.
Ma molto di più.
Ho capito, Lorenzo, e la ringrazio di questa telefonata molto interessante. Buonasera a Giorgio Sandri, che è il padre di Gabriele Sandri, buonasera.
Buonasera,
eccoci qui. E mi scusi se le faccio riascoltare alcune cose che lei ha detto a caldo dopo la sentenza dell'altro giorno, che ha condannato a 6 anni Spaccarotella per omicidio colposo, perché su quello che abbiamo riflettuto nei giorni scorsi, questo al netto naturalmente del dolore e della situazione drammatica in cui si trova ancora sicuramente la sua famiglia. Sentiamo.
Pretendo giustizia dallo Stato che non mi è stata data, perché lo Stato ha ucciso mio figlio, è lo Stato responsabile e mi deve dare giustizia.
Qui non sono bastati 5 testimoni a dire quello che ha fatto Spaccarotella, evidentemente la divisa paga. Comunque, insomma, ricorreremo un appello noi e vediamo, cioè non è finita qua, Spaccarotella non lo mollo.
C'è naturalmente il suo modo di parlare, è questo. Cosa significa Spaccarotella non lo mollo dal punto di vista giudiziario, naturalmente, Sandri? No,
è ovvio. Dal punto di vista giudiziario significa che io Spaccarotella lo seguirò fino alla Cassazione. Devo dire che lo seguirò con poca fiducia, perché quello che ho visto uscire dal Tribunale di Arezzo mi ha lasciato molta amarezza e delusione. Sempre sostenuto di credere nella giustizia.
Perché poca fiducia? Mi spieghi perché?
Perché evidentemente il Tribunale di Arezzo, ritenendo il Spaccarotella colpevole di omicidio colposo e non volontario come era stato richiesto, non ha creduto a 5 testimoni. Quando in Italia basta anche una voce di corridoio per dare un ergastolo.
Però mi faccia riflettere su questa cosa, perché io capisco l'amarezza, naturalmente il dolore e anche la sua volontà di ottenere quella che lei ritiene la giusta pena per chi ha ucciso suo figlio. Però se tutto fosse scontato, se i processi come dire, fossero già con una sentenza scritta, probabilmente non saremmo nemmeno uno stato di diritto. Ora, lei naturalmente voleva che fosse condannato per omicidio volontario, però i tribunali esistono anche per questo, i giudici esistono anche per questo, per vagliare le testimonianze, pesarle e poi arrivare ad una conclusione. Cioè, lei non trova una giustificazione a questa sentenza, non trova una ratio, un qualcosa che le possa far dire, beh sì, quei giudici evidentemente si sono convinti che non si può parlare di omicidio volontario, oppure pensa che Spaccarotella si sia salvato solamente in quanto poliziotto e c'è un'indulgenza nei confronti della polizia?
Su questo discorso non voglio tornare, perché magari ho detto forse anche le cose fuori luogo. Io ho sempre sostenuto di fare un processo Spaccarotella e non alla polizia, questo voglio sottolineare. Ho sempre sostenuto che nella mia famiglia molti parenti hanno fatto il commissario di pubblica sicurezza per 20 anni, ogni scena dell'arma, quindi...
Luca, sei un po' pentito di aver detto quella frase sulla divisa?
Forse mi sono espresso male, perché in un momento di rabbia ci può stare. Ma io ritengo comunque che non si possa arrivare a giudicare, a derubricare un omicidio volontario e un omicidio colposo, così come è stato fatto, per un piccolo capitolo giudiziario che va interpretato, non è che dice così, è stato interpretato. Allora si può interpretare forse quando non ci sono 5 testimoni, si può interpretare quando io mi rendo conto che agli atti processuali certe cose non valgono nulla, ma per la giuria popolare sentir dire Spaccarotella, dico al TG2, proverai a fermare una macchina con la penna a vivo, io credo che forse dentro le orecchie dovrebbe risuonare, quantomeno la giuria popolare.
No, ma quelle sono dichiarazioni assurde che sono state fatte, su questo non c'è dubbio. Io però ho un'altra considerazione da farle, che è questa: se lei dovesse trovare la sua giustizia in appello, questo sarebbe un po' in contraddizione con quello che ha detto magari nel dolore, nell'amarezza il giorno della sentenza di Spaccarotella, dicendo che non crede più nella giustizia, dicendo che lo Stato me l'ha ammazzato, adesso mi deve ridare giustizia, gli appelli, la volontà di fare una manifestazione. La prego, eviti, guardi, questa cosa, perché le manifestazioni potrebbero essere,
guardi,
molto pericolose.
No, nessuna, guardi, io credo che da questa sera chiuderò l'interruttore, e quindi se questo può essere l'ultima volta che mi ascoltate fino a quando ci sarà il processo di appello. Intanto vorrei dire a tutti i cittadini italiani di medesimarsi nella mia parte e della mia famiglia che è distrutta, perché perdere un figlio in quel modo è inaccettabile. Vorrei dire anche che mio figlio è stato calpestato, perché sono state dette tante bugie, perché evidentemente faceva comodo così alla difesa. Vorrei dire che proprio la difesa che ha cercato di fare un processo facendo credere che si facesse un processo alla polizia. Io non l'ho mai pensato, io ho sempre pensato di fare un processo a Spaccarotella, che ha disonorato la divisa di tanti ragazzi che la indossano in maniera onorevole e con molta professionalità. Credo di essere chiaro.
No, ma lei su questo è stato chiarissimo. Il problema delle manifestazioni, le dicevo, e di promuoverle anche, è che intorno a questo processo
la manifestazione io non l'ho mai pensato, è proprio la gente che viene a chiedermi di fare qualcosa, e da una parola è uscito fuori che insomma si potrebbe fare anche una manifestazione civica, perché io ho sempre fatto appelli per 1 anno e mezzo, mi sono sgolato con le tifoserie, i ragazzi, per far sì che non succedessero cose stupide e gravi. E mi sembra che il mio appello sia arrivato, perché 1 anno e mezzo da quando è successa questa tragedia mi sembra che non sia successo assolutamente nulla. Però io adesso mi ritiro in buon ordine, a me nel mondo del calcio non mi interessa proprio nulla, perché non mi appartiene. E il problema degli ultra è un problema che non mi riguarda, perché l'hanno chiamato in causa forse qualcuno, e non certo io, e adesso questi si sentono partecipi di cavalcare un'onda che probabilmente se ne sono appropriati, che devo dire.
No, ma io, lei non c'entra naturalmente su questo, però si rende conto che è una cosa che è successa e che sta succedendo, cioè non è il processo dei tifosi contro i poliziotti, è il processo della famiglia Sandri e di un agente di polizia che ha ucciso suo figlio, questo è il processo.
Esatto, io non vorrei neanche chiamarlo agente di polizia, vorrei chiamare Spaccarutella, basta, perché per me è Spaccarutella che ha preso una pistola, l'ha estratta e ha sparato in quel modo in mezzo a un'autostrada. Non credo che tanti poliziotti o carabinieri farebbero una cosa del genere, anzi sono certo che non lo farebbe nessuno.
Sento, un'ultimissima cosa vorrei chiederle, anche per spegnere un po' gli animi, per carità non è successo quasi nulla anche se ci sono stati gli incidenti l'altra sera, mi può dire, perché so che lo pensa, almeno immagino che lei lo pensi, che quegli insulti subito dopo la sentenza rivolti nei confronti della Corte sono sbagliati e che dopo un processo non si reagisce in questo modo?
Ma senz'altro sono sbagliati, ma insomma la sentenza è stata pesante e credo che non è la prima volta che succede in qualche aula di tribunale che dopo una sentenza che sorprende si sentono insulti, mi sembra.
No, non è la prima volta, ma no, questo non significa che...
Certo, non è giustificabile, però insomma poi alla fine io non è che posso essere il controllore della gente o quant'altro, anzi mi sembra che mio figlio ha cercato di tenere calmi tutti quanti e ci sia riuscito, quindi noi il nostro dovere l'abbiamo sempre fatto dall'11 novembre 2007, siamo sempre stati con un profilo basso, tranquilli. Io credo che la sentenza l'hanno ascoltata tutti, sanno che c'erano 5 testimoni, quindi se c'è qualche iniziativa da prendere forse la dovrebbero prendere chi di dovere, che so, un'interrogazione parlamentare, ma non di qualche deputato, di tutti, perché questa credo che sia una problematica che riguarda un pochino tutti.
No, questo sicuramente è il modo in cui funziona la giustizia, però io credo che sia meglio lasciare le cose ai tribunali e non alla politica, alle interrogazioni parlamentari, è una mia sensazione.
Ma io adesso ho detto un'interrogazione parlamentare, ma insomma se il cittadino, e non parlo del CRA, vuole manifestare e dire la propria opinione, io credo che sia libero di dirla. Parlo sempre della mamma, della nonna o della ragazza, dai, che chiarisco che non mi riferisco a nessun altro mondo.
No, certo, non c'è dubbio. La ringrazio molto, un abbraccio anche a sua moglie che so che sta...
Vorrei precisare anche una cosa, che noi dal primo minuto sì. Abbiamo sempre ringraziato le istituzioni, contando al presidente Napolitano sì. Che si è subito sentito colpito da quella tragedia. Per parlare del prefetto Manganelli, che si è subito assunto le responsabilità di questa cosa incredibile.
So che lei gli ha chiesto scusa l'altro giorno per una frase che ha pronunciato.
Sì,
no?
Io mi sono espresso parlando di quello o di quell'altro, forse non devo fare nomi, ma insomma non mi sembra che abbia detto niente di grave.
Fiducia nella giustizia comunque, bisogna avere fiducia, le altre cose lasciamole perdere, questo è il mio piccolissimo suggerimento.
Grazie per il suggerimento, ce la metterò tutto, che è anche un po' faticoso per me.
Grazie, buona serata.
A lei, buona serata.
Sono le 20 in punto, 800 24 00 24, andiamo a sentire i titoli del TG5.
Folla e commozione a Campobasso ai funerali del Parà ucciso in Afghanistan. L'ordinario militare, un operatore di pace. Il dolore nelle parole dei commilitoni feriti e ancora ricoverati. Attentati kamikaze in due alberghi di lusso a Giacarta. 9 morti, 50 i feriti. La Farnesina conferma, nessun italiano coinvolto. Il Papa esce sorridente dall'ospedale di Aosta dopo l'intervento al polso destro. Stamane la frattura dopo una caduta in casa. I medici, nessun malore. Nuova influenza, Obama stanzia 1 miliardo e 800 milioni, l'OMS si propaga a velocità senza precedenti, il vice ministro Fazio, nessun allarme, siamo preparati. Tragedia sul Monte Rosa, morti 3 alpinisti precipitati su un pendio per 300 metri, ferito un compagno di cordata ricoverato ad Aosta, maltempo al nord. Accettata in un circolo di Avellino l'iscrizione di Beppe Grillo al PD, ora dice mi candido alla segreteria, stop dal partito, iscrizione non valida. Venerdì 17, scettici nelle piazze, specchi rotti e passaggi sotto le scale per infrangere la superstizione della Iella, ma quanti ci credono?
Sentiamo da Sky TG24 l'inviato addirittura nella dimora del Papa, in diretta dalle Comba, Aosta.
Della cosa, il Papa non ha subito avvertito un forte dolore, naturalmente la frattura scomposta si è andata peggiorando nella notte, e la mattina il suo medico, ma il Papa ha potuto tranquillamente, lo diciamo.
Qualcuno ci scrive, perché tutti questi servizi sull'incidente, sulla frattura al polso del Papa? Perché? Perché è un argomento che interessa un sacco di gente, e non quattro gatti. TG1.
Il Papa scivola in casa e si frattura un polso, operato all'ospedale di Aosta, è già rientrata alle Comba, al braccio un tutore gessato. Ultimo saluto ad Alessandro Di Lisio, il parà ucciso in un agguato in Afghanistan, folla commossa alle esequie nella cattedrale di Campobasso. L'opposizione torna in piazza a Teheran, scontri e arresti, la sfida dell'Ayatollah Rafsanjani, occorre un presidente voluto dal popolo. Tragedia sul Monte Rosa, 4 alpinisti precipitano da 300 metri, 3 morti e un ferito, il maltempo, la causa dell'incidente. Auto impazzita su una fermata del bus a Roma, muore una donna, altre 2 ferite, 2 terzi degli incidenti avvengono nelle città. Sulle mappe di Google i VIP ci raccontano quali sono le località più belle del mondo e quelle a cui sono più affezionati.
Va bene, andiamo in provincia di Milano da Luca. Buonasera Luca. Sentiamo molto male, mi sente lei? No, Stefano da Caserta allora.
Pronto?
Dica Stefano.
Salve, no niente, io sono stato, avevo delle idee molto più chiare forse un quarto d'ora fa, perché sono stato al telefono ad aspettare che mi chiamaste. Comunque niente, volevo fare un intervento per
quanto se le schiarisca riguardava... di nuovo allora.
Sì. No, volevo dire prima di tutto che ero d'accordo con l'intervento del papà di Sandri per quanto riguarda l'evoluzione che ha avuto il processo, almeno in prima istanza. Poi lei giustamente faceva un po' da paciere tra Sandri e le istituzioni, può andare anche bene, per carità. Il problema che volevo evidenziare era quello di Beppe Grillo, per quanto riguarda il discorso della tessera famosa.
Sì.
Cioè io penso una cosa, il problema che non so se l'opinione pubblica poi riesce a discernere quelle che sono le situazioni politiche, tra virgolette. Cioè a livello italiano quello che capita ad Avellino, a Caserta o poi nelle stanze romane probabilmente arriva solo l'eco, insomma. Però noi qui nelle nostre zone, e presumo anche a livello italiano comunque, abbiamo tra virgolette i nostri grandi elettori, che sono poi quelli che fanno confluire a secondo di quelli che sono i rapporti i voti da una parte o dall'altra degli schieramenti politici.
Allora
questo fatto di Beppe Grillo, secondo me, da quello che capisco, da quel poco che capisco, può dare fastidio ai vertici del PD, perché probabilmente va a scombussolare un po' le carte. Chi dice che è un inserimento voluto da Di Pietro, chi dice che è Beppe Grillo che invece vuole andare a scombussolare i piani di D'Alema. Però io penso tutto sommato che se il PD vuole crescere, vuole dare un'impronta a livello nazionale, soprattutto di coerenza e di stabilità, non dovrebbe preoccuparsi di Beppe Grillo, insomma.
E dunque cosa dovrebbe fare?
Io penso che dovrebbe farlo parlare nel congresso.
Ma sarebbe una... mi scusi Stefano, però prego, abbia pazienza. I congressi dei partiti potrebbero anche essere un qualcosa di superato, un qualcosa di vecchio, un orpello da cancellare, però alla fine c'è sempre un minimo di serietà, no? Ora, ma lei se lo immagini un congresso del Partito Democratico Beppe Grillo? Può servire a prendere qualche voto in più, ma insomma, ma siamo seri? Non si può, è una cosa che non si può fare, non è possibile. Il Partito Democratico dovrebbe essere molto, molto netto da questo punto di vista. Il problema è un altro, che siccome Grillo è uguale a Di Pietro e Di Pietro è alleato del Partito Democratico, probabilmente molti elettori del Partito Democratico la pensano come Grillo. Questo pone un problema politico molto, molto più profondo della questione poi formale dell'iscrizione di Beppe Grillo.
Se compensiamo il discorso e lo andiamo a bilanciare, vedo che dall'altra parte c'è la diatriba all'interno del congresso, che lei dice, per carità, io qualche congresso l'ho fatto probabilmente da qualche altra parte, però vedo che comunque dall'altra parte comunque non riescono a conciliare, a equilibrare soprattutto quello che è poi il risultato finale. Ci sono diatribe, schermaglie, quindi il fatto di Beppe Grillo mi suona più che altro come un voler dire lasciateci fare nelle nostre stanze, non venite a rompere.
Ma non è vero nelle nostre stanze, ma non è che le persone che sono lì sono solamente dei burocrati o dei satrapi, sono persone che prendono anche dei voti. Il Partito Democratico non è che non prenda voti, ha preso il 26% alle elezioni europee. La ringrazio Stefano, 27 minuti, abbiamo i titoli della 7.
Va tutto bene, Benedetto XVI rassicura uscendo dall'ospedale di Aosta dove è stato operato al polso destro per una frattura. Il Papa era caduto in bagno nello chalet di Le Combes, ma non per un malore, precisano i medici. Tre alpinisti muoiono sul Monte Rosa, sorpresi da una tormenta e dalla nebbia. Sono caduti in un pendio di 300 metri, salvo ma ferito il quarto della cordata. Intanto sul nord si abbattono nubifragi, ma il caldo africano tornerà su tutta Italia già lunedì. Torna alta la tensione in Iran. A Teheran scoppiano scontri tra la polizia e migliaia di sostenitori del leader dell'opposizione Mousavi. L'ex presidente Rafsanjani, nella preghiera del venerdì, chiede la liberazione dei dimostranti arrestati dopo il voto. Ibrahimovic verso il Barcellona in cambio di Eto'o del bielorusso club e di tanti soldi. La trattativa è ben avviata, spiega il presidente nerazzurro Moratti. Intanto Del Piero firma fino al 2011 e finirà la carriera nella Juventus.
Porca troia, non basta, posso tagliare, tagliamo anche questo, tagliamo. 3-4-5, 2-2. Porca troia. Sì, dai che ci siamo, dai. Faccio quest'ultimo taglio. Porca puttana, porca troia, non basta, che te lo posso tagliare? Tagliamo, facciamo un incremento qui, possiamo recuperare questa cifra facendo un condono fiscale per le cose e recuperiamo e 550 e voi dovremmo esserci. Porca puttana, porca troia, che razza di moneta sei, una moneta completamente inutile, un euro, non si può neanche pronunciare bene, un euro, è una moneta inutile, ricominciamo da capo, allora potremmo tagliare questa, facciamo una riduzione su questo qua, 35.000 posti di lavoro, che poi moltiplicati per la cosa, facendo una trattenuta con un condono edilizio possiamo recuperare, porca puttana, porca troia!
Giuseppe da Napoli, buonasera. Giuseppe, mi sente? Non mi sente. Mi sente? Sì. Dica,
sì, io
Giuseppe.
Chiedo scusa, ma adesso sono fermo su una piazzola, ma sono sulla Salerno-Reggio Calabria. Quindi
che sta succedendo sulla Salerno-Reggio Calabria?
Puoi immaginare che...
A che altezza è?
Io sono all'altezza di Conturci.
Conturci.
Appena venuto fuori dalla prima deviazione, che mi interessa, perché io faccio un tratto da Salerno a Lago Negro, che sostanzialmente è messo bene, perché mi dicono che da Lago Negro in poi sono messi molto molto male.
Da Lago Negro poi lei va sulla costa calabrese, immagino?
No, io scendo, esattamente, sì.
Come un sacco di napoletani, dove va? A Praia a Mare, dove va?
Ha indovinato, perfettamente.
Giuseppe, che vuole fare, insomma, l'esperienza.
E niente.
Va a passare il fine settimana?
Sì, io ho la famiglia giù e la raggiungo per il fine settimana, sperando di arrivare in tempo utile, perché è sempre una lotteria questa Salerno.
Quanto ci mette lei di solito da Salerno a Praia Mare?
Ci vogliono, un tempo quando si andava bene ci volevano 2 ore, 2 ore e un quarto, adesso bisogna metterne in cantiere quando va bene 3, ma possono diventare anche 6.
E il ritorno?
Il ritorno è lo stesso, io torno il lunedì mattina partendo alle 5, insomma anche c'è traffico, però è un traffico scorrevole.
Beh, alle 5 di mattina di lunedì certo è meglio.
Sì. Senta, ma non ci sono, ormai non ci sono più orari sulla Salerno, cioè non ci sono le cosiddette partenze intelligenti, no, io ho trovato traffico anche alle 2 di notte una volta, si immagini. Quindi,
ma quante deviazioni ci sono tra Lago Negro e Salerno adesso?
Allora ce n'è una a Contursi e ce n'è una che è veramente, l'aggettivo non lo trovo, ma a Lago Negro praticamente gli ultimi 16 chilometri tra Sala Consilina e Lago Negro è tutta una deviazione a una sola corsia, e la cosa bella è che dall'altra parte non c'è una strada che stanno costruendo, non c'è proprio la strada, che l'hanno rotta e non c'è, quindi non è che tra un mese ci sarà, o non so come faranno, quando ci sarà il grande esodo, non lo so. Ci sono alcuni punti della Senna della Giornabile finiti, tre corsie, tutto quanto. Altri che sono proprio all'epoca, diciamo noi, all'epoca di Pappagone, cioè sono abbastanza...
Ma i lavori dovrebbero terminare intorno al 2013, mi sembra,
io,
no?
Io
2012, 2013, dovrebbe essere un'autostrada...
Modello? Insomma,
no, modello no, perché sarebbe meglio toglierla e rifarne un'altra.
Penso pure io, sicuramente.
Senta, le voglio chiedere una cosa, ma questa costa calabrese così vituperata, è vero che insomma la speculazione edilizia negli ultimi anni l'ha distrutta?
In alcuni punti sicuramente sì, tenendo conto che ci sono dei posti meravigliosi, come da noi in Campania del resto, ci sono dei posti splendidi.
Ma anche Praia Mare mi sa che è un po' distrutta, quella parte
in
lì.
In alcuni punti sì, in altri è carina, anzi negli ultimi anni hanno fatto delle cose buone, ci sono arrivati dopo tanti anni, la costiera romagnola, io da piccolo andavo in vacanza nelle Marche e là già quando ero piccolo, io le sto parlando di 40 anni fa, c'erano le passeggiate sul mare, c'erano i lidi che facevano le feste, c'erano le piste ciclabili.
In Calabria con 20 anni di ritardo, diciamo.
Sono arrivate 3-4 anni fa, insomma, però insomma, bisogna apprezzare tutte queste cose, hanno migliorato molto e devo dire la verità, la qualità della vita è sostanzialmente buona.
Spero di averle fatto un po' compagnia. Eccoci con Giuseppe da Napoli, allora di cosa ci voleva parlare Giuseppe?
Allora, eccoci qua, niente, io sto sentendo da un po' di giorni questa diatriba con Beppe Grillo, si parla tutti molto di questa faccenda del suo tesseramento per poi aspirare a diventare segretario di partito.
Sì.
Ma io dico una cosa, lui tutti quanti dicono un comico, per carità, anche lei prima diceva è impensabile, eccetera, una cosa del genere. Io non so se le sue intenzioni siano veramente quelle poi di candidarsi a diventare segretario di partito. Però faccio un esempio forse banale, però dico in un'Italia, in un paese dove spesso e volentieri è successo che la macchina farraginosa della sanità o della pubblica amministrazione, eccetera, in qualche maniera sia stata fermata e abbia preso una piega buona in alcuni casi, da chi ha inventato un TG satirico che Striscia la Notizia, dove sono dei comici che sono riusciti in parecchi casi a invertire la tendenza. Allora probabilmente ci vuole un comico a fare una cosa del genere.
Sì, però quelli di Striscia non è che Ricci si è candidato a fare il segretario di partito.
Assolutamente, non mi meraviglierebbe però voglio dire...
No, però non l'ha fatto perché evidentemente gli basta il mestiere che fa.
Sicuramente questo, però ecco c'è da dire poi anche un'altra cosa, che Franceschini, che oltretutto ha confermato la sua candidatura, tutta la campagna elettorale che ha fatto nelle scorse elezioni l'ha fatta gran parte dando appellativi e parlando sempre dello stesso tema, cioè facendo una campagna elettorale sostanzialmente contro Berlusconi e con tutte le altre cose.
Ma lasciamo perdere Berlusconi. Giuseppe, il punto fondamentale è che non c'è, la ringrazio del suo intervento, è che in troppi, secondo me naturalmente, nel Partito Democratico lisciano il pelo a Grillo. Non c'è una cosa seria in cui si dice no, dice delle cose contro di noi, dice delle cose che noi non possiamo accettare, è un'idea di democrazia che noi non accettiamo. No, si cerca sempre di trovare un accomodamento, eccetera. Chi invece non vuole trovare un accomodamento e ha iscritto Grillo alla sua sezione, dunque al Partito Democratico, è Andrea Forgione. Buonasera.
Buonasera a lei, mi sente bene?
La sento molto bene. Circolo Partito Democratico, Martin Luther King di Paternopoli, provincia di Avellino.
Provincia di Avellino, sì.
Allora, Forgione, lei oggi è diventato un personaggio famosissimo in
Italia. Mio malgrado, non volevo...
In Italia. Suo malgrado, adesso suo malgrado, non lo so.
Malgrado, le assicuro, io non sono un professionista della politica. Di mestiere faccio l'infermiere professionale, sono felicemente sposato, due bambini. Ho vissuto sempre del mio lavoro, sono impegnato nella società. E quando Veltroni ha aperto quella possibilità di costruire un partito nuovo, riformista, plurale, con porte e finestre aperte, io che provengo dalla società civile ho ritenuto che poteva essere giunto il momento di un impegno diretto per lasciare ai miei figli, così come ha fatto mio padre, prigioniero in Germania, un mondo migliore di quello che ha vissuto lui.
E dunque lei dice perché
l'abbiamo fatto, guardi, io mi sono presentato, voglio chiarire.
Però a noi la sua storia interessa moltissimo perché è alla base della scelta che poi ha fatto di scrivere.
È collettiva, collegiale, non è mia personale, ma
c'è tutto il circolo.
Tutti e 39 tesserati davanti ad un cocomero siccome qui la temperatura è molto alta in questi giorni, abbiamo aperto un cocomero davanti al circolo, c'erano anche persone che non erano tesserate, dopo 2 ore e mezza di discussione, alla fine il partito, il circolo, ha deciso che c'era un solo modo per capire che tipo di partito democratico questo nuovo gruppo dirigente vuole portare avanti. A noi pare che non sia più il partito di Walter Veltroni, cioè un partito riformista, vocazione maggioritaria, aperto, plurale e democratico. Ci pare più un partito burocratico, tanto è vero che è stata negata la tessera ad un cittadino italiano, incensurato, e tra l'altro con
qualcuno dice che non è incensurato in realtà, comunque
potremmo dare un'occhiata anche in Parlamento per capire i colpettati che anche il nostro partito e quello di Berlusconi hanno messo a governare l'Italia.
No, ma non mi voglio addentrare su questo terreno, però Forgione, perché non guardo la fedina penale di solito, insomma dipende poi, però non è un discorso per me particolarmente interessante. Le chiedo una cosa, qui dicono che in realtà questa iscrizione è da considerarsi priva di ogni valore, lo dice il segretario regionale della Campania del Partito Democratico, Tino Iannuzzi, come la mettiamo?
E se lui ha il potere di rendere nulla questa tessera, lo faccia. Io ho avuto il potere di eleggerlo in quanto sono delegato regionale, mi ha eletto alle primarie del 14 ottobre e lui è stato eletto anche col mio voto, quindi nel mio potere eleggere lui. Se lui ritiene di avere il potere di cancellare questa tessera, lo faccia. Gli consiglierei di leggere un poco più attentamente lo statuto, perché non mi risulta che i segretari regionali siano in grado di dire chi si deve tesserare o chi non si deve tesserare. Quindi, ma al di là delle polemiche...
Beh no, questa è una polemica forte, perché lei l'ha iscritto, il segretario regionale del suo partito dice che non si può iscrivere, questa cosa bisognerà risolverla.
No, io accetterò la decisione che prenderà la mia commissione federale. Io do martedì porterò le tessere, perché è l'ultimo giorno utile per la presentazione delle tessere, porterò le mie tessere al mio presidente, la signora Vanda Grassi, e gli darò tutte e 40 le tessere, lasciando naturalmente anche la quota, che è di 15 euro con il denaro. Mi farò fare la ricevuta e attenderò la decisione della federazione. Sarà la federazione a dovermi dare l'elenco degli aventi diritto a partecipare alla vita politica e democratica.
E se dicono che Grillo non ha diritto?
Se dicono che Grillo non ha diritto, tornerò nel mio circolo, indirò una riunione, stabiliremo tutti insieme se vale la pena di stare in un partito democratico che sembra un partito burocratico, o di intraprendere una battaglia oppure di togliere il disturbo.
Lei addirittura l'ha paragonata al PQS, il partito dell'Unione Sovietica, mi sembra esagerato.
Mi spingerei in più, direi che non il partito è il PQS, direi che la decisione di non tesserare, attenzione sulle parole, di non tesserare un cittadino italiano, io non lo conosco, e se si candidasse a segretario io non lo voterei. Non, voglio dire, non è che provo una particolare...
Cioè lei non è un fan di Grillo?
Ma direi proprio di no, le ripeto, io sono un veltroniano puro, della prima ora.
Però lei dice Grillo ha diritto a iscriversi.
Io sono un cittadino, io ho tesserato un extracomunitario, una... infermiera albanese.
Ho capito, però mi scusi Forgione,
la tessera dove gliela manda a prendere? A Durazzo, a questa persona, dove gliela manda a dare? Dove gliela manda il partito? A Tirana la tessera?
No, ma io sono in linea di massima, in linea di principio.
La verità è un'altra, noi abbiamo paura del popolo della rete, sì o no? Noi non ci dobbiamo perdere in mezzo agli arzigogoli e bizantini.
No, ma quello è vero, Forgione, il punto resta un punto però. Grillo è uno che ha preso a pesci in faccia il Partito Democratico fino all'altro ieri, o no?
A pesci in faccia alcuni dirigenti.
No, il Partito Democratico, non stiamo lì a sottilizzare. Ma no, a lei no, perché non la conosce, che c'entra? In generale ha detto che il partito...
Ma sa, guardi, le voglio parlare, io lo so che queste cose a lei non interessano.
No, come non interessano?
La prospettiva di semplici militanti. Io 8 giorni fa per la precisione, ho ricevuto uno squillo di campanello, ho aperto la porta ed era l'ex segretario dei Verdi del mio paese, con il quale ho anche un contenzioso legale aperto. Ci siamo candidati in 2 liste diverse e ci siamo anche denunciati l'uno con l'altro.
Sì.
Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, comunque tu la pensi, io voglio farmi la tessera al Partito Democratico. Io cosa avrei dovuto rispondere? Siccome quel signore non mi è simpatico, glielo avrei dovuto dire, la tessera non te la faccio. Io non solo gli ho fatto la tessera, ma l'ho fatto partecipare alla discussione successiva dentro il circolo. Lui si è schierato con Ignazio Marino, io mi sono schierato con Franceschini, ci conteremo al congresso e
certo.
Chi avrà più voti presenterà il delegato.
Sì, no, ho capito, però...
Aspetta, noi siamo il Partito Democratico, non è possibile...
Ok, ma lei se lo immagina Grillo che parla al congresso, Forgione?
Venga al Paternopoli a parlare al nostro congresso, qual è il problema? Io l'ho tesserato al Paternopoli.
No, al congresso del Partito Democratico, siccome lui vuole parlare...
Firme dalle condizioni di farlo, lo faccia, io non lo voterò, ma non lo temo, signore, io non lo temo, non temo
i grillini che scrivono sulla rete, con quella gente io voglio parlare. Tra l'altro alcune battaglie le ho anche fatte, quella sulla privatizzazione, contro la privatizzazione dell'acqua. Io la considero una battaglia.
Sì, ho capito, ma Grillo ha detto che i partiti vanno, che questi partiti qua sono inutili, che vanno buttati via, che questa democrazia dei partiti è finita. Ma insomma, si rende conto o no?
Devo dimostrare a Grillo che invece noi siamo in grado di tenere, di aprire un partito e un viaggio nuovo, fatto di democrazia e di partecipazione. La gente la facciamo ricredere avvicinandola alla politica, non calciandola per aprire il culo, amico mio.
No, questa Forgione, lei è straordinario, lo dico con grande simpatia e la invito direttamente lunedì. Sarà mio ospite, se vuole, in trasmissione a parlare di qualsiasi argomento, non solo di Grillo, Forgione. La ringrazio
non
molto.
Non leggo lo schermo, io sono. Sì, guardi, io di mestiere faccio l'infermiere.
Vabbè, appunto, ma qui.
La mattina faccio il giro letti, faccio le punture.
No, ma la sera, se ha tempo, quando ha tempo, la sera, stia con me in trasmissione, così sentiamo un po'.
Troverò il tempo, io, umilmente, la sarò molto volentieri vicino.
Sentiamo un po' d'Italia insieme, va bene?
Ecco, questa è l'Italia della provincia, è la base del Partito Democratico. E non ha paura dei grillini, non ha paura di Grillo, come non aveva paura di Pannella, come non abbiamo paura di D'Alema. Temiamo però che persone di grande intelligenza come Massimo D'Alema, per un proprio tornaconto politico, del proprio gruppo, della propria lobby, della propria fondazione, vogliono riportare indietro le lancette della storia del partito.
Però non mi faccia adesso il discorso contro D'Alema, perché adesso non c'entra niente D'Alema con Grillo. Non è che Grillo, non è che solamente i dalemiani non lo vogliono far partecipare al congresso, non sono solo loro. Forgione, comunque, se vuole, da lunedì in poi ci sentiamo. Buona serata. La ringrazio. Grazie a Forgione che ci parlava da Paternopoli, molto simpatico. Andiamo subito a Napoli da Marcello. Buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a tutti. Io ho chiamato, forse l'argomento non è più di troppa attualità, però mi sarebbe piaciuto, oppure chi lo può fare al posto mio, porre qualche altra domanda al ministro Tremonti quando in quell'occasione ha offeso il giornalista, per chiedergli se lui sa, visto che è così preciso e risponde sempre così appuntito alle domande, dove sono andate a finire i capitali rientrati con i primi due scudi fiscali. Perché è evidente che se questa mossa non ha tanto successo, forse perché probabilmente in Italia mettere i soldi nelle imprese, mettere i soldi nel lavoro autonomo non è tanto conveniente perché si tassa al 50%, mentre tra immobili e investimento finanziario l'aliquota rimane al 12,50%. Questo sempre per se però si sopravvive alle offese del ministro. Se per non andare poi a parlare della Tremonti Ter, nell'anno in cui forse nella storia economica ci saranno meno utili e lui fa la legge in cui gli utili vengono reinvestiti, oppure gli studi di settore che presentano cifre più alte degli altri anni, oppure a proposito della coerenza, l'anno scorso parlava delle banche che facevano troppi utili e quest'anno ha fatto i bond per aiutarle. Non so.
Marcello, lei ha messo una serie di cose insieme, limitiamoci al Tremonti e lo scudo fiscale. Ieri, come ho già detto, sulla stampa di Torino ho letto il parere di due autorevoli esperti di finanze, tra cui Victor Huckmar, che affrontavano la cosa da un punto di vista pragmatico e non, diciamo, etico. Lei pone la questione di cosa faranno questi capitali quando rientreranno. Certo, il rischio che vengano investiti, per esempio, solo nell'immobiliare è un rischio, poi non so se sia un rischio, è qualcosa che paventa, per esempio, l'ex ministro Visco. Non so, bisogna vedere alla fine di questa operazione qual è l'introito per lo Stato. Credo che alla fine il risultato debba essere questo e l'unico occhio con cui si possono guardare le cose credo che debba essere questo, non tanto la questione etico o non etico. La ringrazio. Luciano da Bologna, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Io intervenivo perché più volte l'ho sentita parlare di Grillo con toni quasi di disprezzo, le spiego, e in ogni caso non è solo nei suoi confronti la mia riflessione che volevo fare insieme a lei, bensì anche su altri conduttori radiofonici che, diciamo, di altre radio nazionali che purtroppo non, a mio avviso, legittimano quello che dice Grillo, che i giornalisti ultimamente non riescono più a fare il loro lavoro, cioè non sono.
Questo perché lo dice Grillo, mi scusi?
No, dico lo legittima, cioè legittimate Grillo, non dico perché lo dice Grillo, dico solo che lo legittimate perché secondo me non avete una posizione di che è una posizione importantissima per quanto riguarda ovviamente l'informazione. Voi siete il baluardo sia dei cittadini che delle istituzioni.
Guardi, io non sono il baluardo né dei cittadini né delle istituzioni, non mi interessano gli altri conduttori radiofonici, a me non piace Grillo per quello che dice, per come lo dice e per il modo in cui si esprime. Questo l'ho detto più volte, al di là dei singoli temi, che non sono certamente temi che pone Grillo per la prima volta, e secondo me in molti casi li pone anche in maniera sbagliata.
Okay, però il fatto che li ponga in maniera sbagliata non vuol dire che in ogni caso lei si è permesso di dire quel comico, più di una volta ha usato il termine quel comico in maniera così... diciamo così, dispregiativa, quasi come se fare
ma il comico. No, il disprezzo, no, ma non c'è nessuna considerazione negativa per fare il comico, anzi, secondo me Grillo si dovrebbe limitare a fare il comico perché è un comico straordinario, la politica lo dovrebbe lasciarla perdere, però non c'è nessun disprezzo in questo, c'è una... Il disprezzo è quello che Grillo mostra nei confronti delle istituzioni, della politica in generale, i vaffa, eccetera, eccetera.
Lei non riesce a pensare che c'è una stragrande maggioranza di cittadini che in qualche modo si sentono rappresentati da Grillo proprio perché nella destra e nella sinistra ormai riescono più a avere un...
Non lo so, io credo che non sia una stragrande maggioranza come dice lei, Luciano.
Bene, questa...
Cioè... Questo, anche se lo fossero, questo non significherebbe nulla. Io guardo alle cose, a quello che dice Grillo, al modo in cui le dice, ai concetti che esprime e mi sono... quasi sempre molto, molto lontani. Detto questo, poi non disprezzo nessuno, non penso che... È chiaro che quando una persona manda a fanculo l'insieme delle istituzioni, insomma, qualche perplessità ce l'ho. Il Partito Democratico, anziché arrovellarsi intorno alle regole e su come non far partecipare Grillo alle primarie, avrebbe dovuto rispedire al mittente direttamente la richiesta di tesseramento senza iniziare nemmeno una discussione. Questo è il mio parere. La ringrazio, Luciano. Francesco da Milano.
Sì, buonasera dottor Cruciani, sono Francesco. Senta, io la chiamavo per questo motivo. Io sono rimasto veramente indignato per qualcosa che vedo spesso che avviene in Italia. Cioè, io sono calabrese, sono emigrato nel 2001, sono ingegnere, lavoro qui a Milano da 8 anni e la sera leggo un po' la cronaca calabrese, ciò che viene nella mia terra. E informazioni e notizie brutte, un omicidio, 2 ragazzi sono morti, uno aveva 22 anni, ma quel che è peggio, uno ne aveva 15 anni, non trovano rilevanza sulla stampa nazionale. Io vedo sul Corriere Online, Repubblica, una striscetta dell'Ansa, insomma una cosa...
No,
un po'...
ma lei ha ragione, Francesco, ci siamo sicuramente assuefatti a questo tipo di cose, dunque... l'uccisione di giovani come in questo caso è ormai considerata una cosa scontata. Lei ha ragione, Francesco,
veramente rimaniamo sconvolti. Va bene,
volevo dire grazie. Andrea da Roma, buonasera.
Pronto?
Buonasera Andrea, dica.
Ah, buonasera Cruciani, io volevo intervenire in favore di questo scudo fiscale che insomma sembra così criticato ovunque, anzi devo dire anche proprio oggi ho letto anche un articolo sulla Voce che lo critica. A me sembra invece che sia un ottimo provvedimento questo qui, perché probabilmente non tutti hanno capito che nel G20 si è deciso di azzerare assolutamente il segreto bancario e anche evitare che esistano ancora questi paradisi fiscali. Ora, permettere a questi capitali di rientrare, dare l'ultima chance anche a una tassazione molto bassa, secondo me è un buon provvedimento.
Sì, Andrea, bisogna vedere naturalmente se è tanto tempo che si dice l'ultima possibilità, dopo la lotta sarà serratissima contro i forzieri di Alibaba, per usare un'espressione di Tremonti. Non so, forse bisogna anche ascoltare quello che dice per esempio Visco, quando si inizia con uno scudo poi arrivano altri condoni, non lo so, non darei così per certo che poi è l'ultima volta. La ringrazio. Guglielmo da Salerno, un po' più veloce perché andiamo verso la conclusione. Guglielmo, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani. Innanzitutto volevo complimentarmi con lei sia per come conduce la trasmissione, sia perché in essa vi è quest'alito di libertà in cui tutti possono esprimersi sempre nei dovuti termini di educazione.
Dica che stiamo per concludere.
Detto questo, Il mio intervento riguardava l'agente Spaccarotella. Il mio è un intervento interessato perché, essendo un ispettore di polizia con 21 anni di servizio, tutti fatti in strada, credo di avere l'esperienza.
E allora da poliziotto poter... che dice?
Voglio dire che secondo me c'è stato una specie di processo mediatico, secondo me un tantino esagerato.
Beh, il processo mediatico sembra però non avere sortito effetti, perché gli avvocati sono contenti, Spaccarotella è contento, per cui non mi pare che le pressioni mediatiche abbiano, o della folla, abbiano condizionato i giudici.
Le carceri lo rendono contenti.
Non ho capito, scusi.
6 anni di carcere lo rendono contenti. Secondo lei è contento?
Beh, sì, sembra di sì. L'abbiamo sentito nelle interviste, mi sembra contento, soddisfatto, vuole rientrare in servizio, più contento di così, non so.
Sicuramente Spaccarotella ha commesso un errore grave, quello di estrarre la pistola. Ma non si può, secondo me, processare un agente di polizia per omicidio volontario quando poi non esiste nessun presupposto.
Ma questo lasciamolo decidere ai giudici se ci sono i presupposti o no. La ringrazio, Guglielmo. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.